buonasera a tutti. Iniziamo il consiglio, quindi chiedo gentilmente ai consiglieri comunali di prendere posto per iniziare l'appello. Saluto il sindaco, la giunta, i consiglieri comunali, le persone che sono presenti qui in aula e coloro che ci ascoltano da oltre 25 anni sul centro Mare Radio da casa. Ringrazio anche il gruppo della Protezione Civile che qui è numerosa, perché come abbiamo già detto nel precedente Consiglio Comunale, o comunque già stato comunicato ai consiglieri, consegneremo gli encomi per la partecipazione dei nostri concittadini al tragico evento del sisma dell'Aquila del 2009. Nel frattempo inviterei il segretario a fare l'appello. Prego, segretario.
Bene, grazie Presidente. Pagliotta presente, Agaro presente, Ascani presente, Asciutto presente, Gaggiola presente, Cervo assente, Ciampa presente, Grimaldi presente, D'Alessio presente, Farnioli presente, Fierli presente, Grando presente, Loddo presente, Palermo non lo vedo quindi assente, Penge non lo vedo quindi assente, Ruscito non lo vedo quindi assente, Trani presente. La seduta è legale.
Grazie segretario, il numero è legale, quindi possiamo partire con i lavori del Consiglio Comunale. Il consigliere Grando ha chiesto la comunicazione inerente all'ordine del giorno volevo far prima la premiazione e poi fare i lavori del Consiglio Comunale. A questo punto darei la parola al sindaco e poi procederemo con...
Sì, buonasera a tutti voi. Fa veramente piacere vedere la parte centrale dell'emiciclo quasi riempita, e fa piacere vederla riempita di divise che sono tra quelle che gli italiani amano di più, che sono quelle della Protezione Civile, perché gli italiani sanno che quando accade qualcosa si può contare non solo sulle forze dell'ordine, sui vigili del fuoco, su tutti coloro che istituzionalmente arrivano e soccorrono, ma si può contare su una grande volontà degli italiani di partecipare ai soccorsi, e l'Italia da questo punto di vista è un paese guida. Noi siamo un paese che ha tanti lati negativi e ce lo diciamo anche, però abbiamo anche lati positivi, e in Europa la Protezione Civile italiana viene vista anche come un modello, non solo per la sua struttura centrale, ma soprattutto per l'articolazione in tutti i comuni d'Italia, perché una dose di italiani è quello di avere voglia di fare il volontario, di avere voglia nel tempo libero che sia di aiutare gli altri. Noi siamo particolarmente grati a voi, siamo orgogliosi come città di avere più di un'organizzazione di protezione civile, la vediamo non soltanto nei momenti di grande difficoltà, che per fortuna alle Dispoli non sono stati tanti, ma la vediamo anche in altri momenti nei quali le difficoltà sono minori, però l'esigenza di proteggere l'incolumità e l'esigenza di mettere ordine, l'ultimo esempio è stato la saga del carciofo, è un compito importante e delicato. Sappiamo che voi rinunciate a molte ore del vostro riposo, sappiamo che molto spesso lo fate anche in orari molto scomodi, lo fate volontariamente, e per questo la città vi ringrazia per quello che voi continuate a fare, vi ringrazia per quello che avete fatto in occasione del terremoto, e quindi quello di darvi un riconoscimento, un piccolo diploma è un piccolo gesto, ma è importante farlo qui in Consiglio Comunale ed è importante che tutti i cittadini di Ladispoli sappiano quanto voi fate per la nostra città. Io vi ringrazio a nome di tutta Ladispoli.
Sì, io volevo specificare alcune cose sulle modalità di consegna degli encomi da parte del Comune di Ladispoli, perché l'elenco è nutrito. Noi questa sera andiamo a premiare soltanto la parte, quella della Protezione Civile, e di tutti coloro che ruotando intorno alla Protezione Civile si sono impegnati a far sì che ci fosse un aiuto reale ai terremotati dell'Aquila. E la prossima seduta di Consiglio Comunale invece consegneremo gli encomi a tutti coloro che invece a diverso titolo, quindi come associazioni, come cittadini, hanno dato una mano a raccogliere fondi, a raccogliere viveri e beni di prima necessità. E quindi noi iniziamo questa sera con la Protezione Civile consegnando le attestazioni. Tra l'altro nel frattempo sono arrivate anche le attestazioni di benemerenza della protezione civile, purtroppo non sono arrivate a tutti e quindi abbiamo già fatto richiesta per quelli che sono stati messi in elenco e per i quali ancora non è arrivata, affinché appena arrivi questa benevenenza anche da parte della Protezione Civile Nazionale vi verrà poi consegnata. E quindi abbiamo fatto gli encomi per tutti, proprio per rafforzare questo ringraziamento da parte della nostra città. E prego, consigliere Caggiola. No, ma io ho terminato, se vuole aggiungere qualcosa, sì. Dopodiché iniziamo con la procedura.
Sì, in apertura di consiglio, da parte del consigliere Caggiola, e credo che tutta l'opposizione poi si unirà a questo appello che io faccio, volevo ringraziarvi fortemente, perché queste iniziative sono iniziative che vengono dal cuore e vengono da persone migliori. Voi in questo rappresentate le persone migliori, quindi vi ringrazio di cuore, grazie per il vostro impegno e per il valore aggiunto che portate con le vostre iniziative alla città di Ladispoli, e anche per voi, perché sicuramente vi arricchirà moltissimo come bagaglio culturale e come pienezza dal punto di vista di aiutare il prossimo. Veramente grazie.
Consigliere Fargnoli, prego.
Buonasera a tutti. Chiaramente le congratulazioni arrivano anche dalla maggioranza. Io sapete tutti che sono un vigile del fuoco e volevo dire due parole riguardo questo evento a cui anch'io ho partecipato, anche in veste da vigile del fuoco. Insomma, consideriamo che la Protezione Civile Nazionale, come sapete, è un sistema complesso che comprende molte strutture e tutte le attività disposte dallo Stato per tutelare l'integrità dell'ambiente, l'integrità della vita, preservandole dal pericolo e dai danni. Diversi anni fa, quindi credo negli anni 90, ci fu una mobilitazione di volontari. Però ci siamo ricordati che purtroppo non era solamente la voglia di fare il volontario e la voglia di dare solidarietà a chi ne aveva bisogno, ma era importante organizzare un sistema pubblico che sapesse impiegarla e valorizzarla per il bene del comune. Qui sono nate le protezioni civili nazionali, regionali, provinciali e comunali, che sono obbligatorie. Ogni comune, ogni regione deve dotarsi di questo sistema. Piano piano è iniziato questo percorso, anch'io ho ricoperto la delega da protezione civile, qualcuno me si ricorda, abbiamo cercato di formare questi volontari, abbiamo cercato di formarli pian piano e di dargli una egregia professionalità per poter poi espletare un intervento sul territorio che purtroppo non tutti sono ancora pronti. Infatti abbiamo fatto tanti corsi riguardo questo, tanti corsi importanti che vi hanno formato e vi hanno mandato poi peraltro a eventi esterni, la nostra città, preparati. Infatti avete ricevuto degli encomi, sapete insomma quanti complimenti, encomi anche da parte di personalità particolari. Tutti noi ricordiamo insomma questa presenza nelle recenti emergenze, tutti noi vi ricordiamo anche d'estate quando ci sono le boschive, quando c'è l'emergenza incendi, tutti noi vi ricordiamo anche d'inverno quando c'è pioggia, quando c'è neve, quando ci sono problemi. Ringraziando Dio, come ricordava il sindaco, noi qui non abbiamo avuto eventi calamitosi di notevole importanza. Però ecco, in questo giorno l'amministrazione comunale è ben lieta di ricordare insomma questa bella cosa e di fare questa piccola cerimonia, augurandovi che in futuro molti dei nostri giovani possano aderire e possano seguire il vostro esempio. Grazie.
Prego, consigliere Agaro.
Sì, grazie Presidente. A nome del gruppo che rappresento, Ladispoli in Movimento, vorrei ringraziare anch'io la Protezione Civile, che si distingue anche per l'ordinarietà, perché la Protezione Civile non è soltanto per eventi straordinari, che speriamo non avvengano mai, insomma, perché poi uno pensa alla Protezione Civile dicendo speriamo che non intervengano, così non ci sono eventi straordinari, e gli eventi straordinari a volte portano spesso delle morti o dei gravi, diciamo, attentati all'incolumità pubblica. La protezione civile opera anche nell'ordinario, durante la sagra, durante anche le manifestazioni, spesso sopperisce alla mancanza di organico della polizia municipale, quindi dà la presenza costante sul territorio, quindi dà un senso di ordine, di disciplina e collabora fattivamente alla riuscita di tutte le manifestazioni e di tutti gli eventi che accadono nella nostra città, che qualificano anche la nostra città. Quindi grazie anche a nome del nostro movimento per il vostro impegno ordinario, per la vostra capacità di dimostrare che si può donare del tempo libero a favore della propria città e a favore della propria società. Grazie.
Bene, se non ci sono... Prego, Vicepresidente.
Grazie, Presidente. Un saluto a tutti i consiglieri, cittadini che ci ascoltano. Un ringraziamento anche da parte del gruppo PDL per l'immenso lavoro e organizzazione e disponibilità che dimostrate sempre per rendere sempre le manifestazioni pubbliche sicure, sempre nel nome dei cittadini. Quindi un grazie per quanto fate anche da parte del nostro gruppo. Buon lavoro.
Prego, consigliere.
Allora, seguo la linea e anche per il Partito Democratico vorrei sottolineare, insomma, questo amore particolare per il volontariato, sentendomici parte integrante anche io personalmente, quindi è un onore e farvi complimenti ufficialmente, perché conosco quasi tutti di voi, essendo presente in molte manifestazioni, come diceva consigliere Agaro, e fianco a fianco, quindi conosco da vicino il grande lavoro che fate. Anzi, colgo l'occasione, in qualità questa di delegato al turismo e agli spettacoli, per incoraggiarvi ancora di più in previsione della prossima stagione turistica, dove il vostro aiuto sarà fondamentale, vi preannunciamo, e ancora complimenti per quello che avete fatto sempre. Grazie.
Bene, io inizierei con la consegna delle attestazioni. Prego, consigliere Grimaldi.
Buonasera a tutti, io mi associo a tutti gli encomi fatti dai consiglieri, dal sindaco e dal presidente. La protezione civile, io parlo per i giovani, per il futuro. Io posso testimoniare che il 23 novembre 1980 il terremoto ha colpito l'Irpinia, il Napoletano e la Campania. All'epoca non esisteva la protezione civile. Nell'arco di 30 anni è una realtà, è un'arma, io la chiamo un'arma della protezione civile. La protezione civile serve e servirà sempre. Si è iniziato con pochissimi uomini all'epoca, e mi ricordo l'ingegner Zamberletti quando girava per il terremoto dell'Irpinia. E come consigliere comunale, quindi come gruppo Italia dei Valori, mi associo e mi congratulo per l'efficienza della nostra protezione civile. Senz'altro, e qui con l'ausilio di tutti i consiglieri e gli assessori e in prima persona del sindaco, cercheremo di dare una mano pure a livello economico alla protezione, alle due protezioni civili che stanno qui, che lavorano sul territorio, perché il volontariato va pure ricompensato con delle minime spese, e il Comune in questa fase di così difficile crisi economica deve pure dare una mano ai volontari, che l'hanno fatto sempre con tutto il cuore. Quindi ringrazio la protezione civile di Ladispoli e vi saluto con tutto il cuore. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi. Ci sono altri interventi? No, non ci sono altri interventi, quindi possiamo procedere alla consegna delle attestazioni. Allora io vi chiamo uno ad uno e poi il sindaco, a nome di tutta l'amministrazione, vi consegna, l'amministrazione intesa tutta la città, vi consegna gli encomi. Encomio pubblico a Gennaro Migliore, operatore della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo in occasione del sisma del 2009 in Abruzzo. Encomio pubblico a Fabio Tedeschi, operatore della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo in occasione del sisma del 2009 in Abruzzo. Encomio pubblico ad Andrea Gherardi, con la stessa motivazione. Come dicevo, qualcuno ha anche la benemerenza, per quelli che non ce l'hanno, come dicevo, è già stata chiesta alla Protezione Civile di inoltrare copia e quindi appena arriverà sarà nostra cura farvela avere nelle dovute forme. Encomio pubblico a Dino Rossi, con la stessa motivazione. Non c'è e quindi la terremo noi all'ufficio di presidenza per consegnargliela successivamente. Stiamo attendendo che vengano i consiglieri della maggioranza e dell'opposizione per consegnare l'encomio pubblico ad Antonio Ruocco, operatore della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo in occasione del sisma del 2009. L'encomio pubblico a Simone Sbergami con la medesima motivazione. Encomio pubblico a Zeno Seri con la stessa motivazione. Eccolo. Operatore della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo in occasione del sisma del 2009 in Abruzzo. Encomio pubblico ad Astrid Duiz, operatrice della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo in occasione del sisma. Encomio pubblico a Franca Clozza, operatrice della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un grande importante aiuto sul sisma del 2009. Encomio pubblico a Giovanni Cianflone, operatore della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante... Non c'è? Encomio pubblico a Roberto Rossi, operatore della Croce Rossa Italiana di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo. Quindi, encomio pubblico a Claudio Frau, operatore della Croce Rossa Italiana di Latispoli, che ha fornito un importante contributo sul campo in occasione del sisma del 2009 in Abruzzo. Arriviamo. Encomio pubblico al Maggior Sergio Umberto Blasi, operatore della Protezione Civile Comunale di Latispoli, che ha fornito un importante contributo. Encomio pubblico a Gabriele Farnioli, operatore della Protezione Civile di Latispoli, che ha fornito un importante contributo nel sisma del 2009 a Latispoli.
Dimenticavo di cogliere l'occasione per ringraziare il comandante Blasi, che è stato da sempre il fautore di questa Protezione Civile. Era doveroso e prima me ne sono dimenticato.
Grazie. Una premiazione particolare la faccio io perché è l'encomio pubblico allo scomparso Gianfranco Sabba, che purtroppo non è più con noi, quindi sarà mia cura, dopo averlo ringraziato pubblicamente per quello che ha fatto in questi anni con la Protezione Civile, sarà mia cura far avere questo ai suoi familiari. E c'è tutto un altro elenco di persone che hanno partecipato, ma che ovviamente abbiamo detto che per comodità anche della premiazione, anche per dare più intensità alla consegna degli encomi, la parte rimanente, quindi quella alle associazioni e ai gruppi di volontariato e ai privati cittadini che hanno contribuito al recupero dei beni di prima necessità, lo faremo all'inizio del Consiglio Comunale del 6 maggio, che è stato convocato questa mattina. E grazie di tutto e proseguiamo con i lavori del Consiglio. Bene, dopo questo doveroso riconoscimento all'impegno dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, possiamo riprendere i lavori del Consiglio Comunale e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dalla richiesta del consigliere Grando di fare delle comunicazioni. Prego, consigliere Grando.
Grazie Presidente, innanzitutto buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta sul Centro Mare Radio. Una comunicazione velocemente per rendere noto al Consiglio Comunale, a chi ci ascolta, al Sindaco già ne sarà a conoscenza perché la lettera è indirizzata anche a lui, che appunto ho ricevuto dal responsabile della sicurezza dei lavoratori una comunicazione nella quale appunto quest'ultimo denuncia l'inadeguatezza dei locali adibiti a spogliatoi e dell'area in genere del centro servizi di via dei Cacciatori. Inoltre denuncia la inadeguatezza dei mezzi con i quali viene fatta la raccolta dei rifiuti e altre cose. Quindi volevo però comunicare al Consiglio Comunale, al Sindaco, che la Commissione NU si è già riunita per trattare questo argomento, è stata fatta anche un'ispezione sul posto e avendo anche noi, non essendo comunque dei tecnici, delle perplessità circa la regolarità degli impianti, abbiamo demandato al responsabile del servizio di fare una relazione alla Commissione circa lo stato dei luoghi. Quindi stiamo ancora in attesa che questo avvenga e questo per appunto informare il responsabile e tutti i lavoratori del centro servizi che noi abbiamo già preso in esame il problema e lo stiamo affrontando. Grazie.
Grazie a lei consigliere Grando. Prego consigliere Grimaldi.
Volevo integrare l'intervento del consigliere Grando perché è una questione che noi già ne abbiamo discusso in commissione e volevo leggere la sintesi 1 del verbale del 26 marzo del 2013 dove i commissari Ruscito, Grande, Ciamba, Caggiola e sottoscritto abbiamo aperto un'ampia discussione sul dopo aver fatto un sopralluogo alle zone che fanno menzione sulla lettera. E, leggo l'ultima parte del verbale che abbiamo sottoscritto. Il vicepresidente Ruscito chiede a nome di tutti i commissari una relazione al funzionario del comune geometra Luciano Rinaldi sullo stato dei luoghi dell'attuale, tra parentesi, noi abbiamo chiamato isola ecologica, tra parentesi, centro servizi di via dei Cacciatori, che a seguito del sopralluogo stesso è sembrata carente e inadeguata rispetto alle sue funzioni e alle norme igienico-sanitarie. Questo è in data 26 marzo 2013. Grazie.
Grazie a lei consigliere Grimaldi, la parola al sindaco. Prego sindaco.
Sì, sull'argomento c'è già una risposta anche della ditta che gestisce il servizio, che precisa la situazione dei mezzi. Nulla. Nessun problema che le commissioni facciano sopralluoghi, voglio ricordare che le commissioni sopralluoghi debbono chiederli e quindi poi vengono assentiti, ma insomma debbono essere, siccome si tratta sempre di cantieri, va chiesto prima il sopralluogo, penso, spero che sia stato fatto, l'autorizzazione all'accesso e le relazioni vanno chieste o all'assessore o al sindaco, il quale poi le chiede al funzionario, voglio ricordargli questa cosa perché è un atto gestionale questa cosa.
Grazie sindaco. Non ci sono altre comunicazioni, possiamo passare al trattamento dell'ordine del giorno, che in questo caso sono le mozioni e le interrogazioni. Io in fase di convocazione avevo erroneamente scritto interrogazioni e mozioni, ma l'impegno ai capigruppo, alla conferenza dei capigruppo era quella di iniziare con le mozioni. Ed in particolare da quelle che erano rimaste indietro nelle precedenti sedute di Consiglio Comunale. Quindi la prima mozione che era rimasta sospeso era quella presentata diverso tempo fa dal consigliere Agaro sulla questione dell'antenna a Via delle Primule. Visto che la vicenda ha avuto dei recenti sviluppi, io inizierei da un rapido excursus sull'argomento, per poi passare alle altre che erano poi state presentate successivamente, quindi quella del consigliere Grando sui parcheggi rosa e poi continuiamo con l'ordine che ci eravamo imposti. Quindi io passerei direttamente la parola al consigliere Agaro, ma più per la lettura della mozione che all'epoca era già stata ampiamente letta, più che altro per fare un riassunto della situazione e poi aprire la discussione. Prego consigliere Agaro.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Da diversi mesi che discutiamo della installazione dell'impianto radiobase nel piazzale di Via delle Primule. Abbiamo iniziato la discussione quando nel piazzale di Via delle Primule non c'era niente, non avevano neanche iniziato gli scavi per l'allaccio della corrente elettrica. Non è stata neanche addirittura fatta la traccia su strada per la corrente elettrica e diversi mesi fa veniva denunciato che il procedimento per ottenere l'autorizzazione alla installazione dell'impianto radiobase di Via delle Primule non era per niente conforme al regolamento comunale del 2005, anzi il regolamento comunale del 2005 non era stato per niente preso in considerazione dalla società che doveva eseguire i lavori, quindi dalle due società, quella che deve installare l'antenna e poi la società utilizzatrice dell'antenna che è l'H3G. Il sindaco si era impegnato c'erano state anche diverse commissioni, insomma lo stesso presidente della commissione ambiente, il consigliere Crimaldi, insomma si era attivato in tal senso, lo stesso vice sindaco Giorgio Lauria avevano dato tutto il loro impegno, si erano dedicati all'argomento, alla problematica che ha un elevato interesse pubblico. Però purtroppo nonostante che il sindaco avesse promesso, si fosse impegnato nei confronti dei consiglieri ma nei confronti della città a sospendere i lavori finché non venisse chiarita la questione procedurale, quindi la procedura adottata dalla società per ottenere l'installazione fosse corretta, quindi fosse stato rispettato il regolamento. Nonostante questo impegno, i lavori sono stati quasi portati a termine, sono andati avanti anche in maniera molto molto frettolosa, insomma, forse hanno anche dimenticato di fare qualche calcolo importante, per esempio il cemento, sulla tabella dove vengono indicati i lavori non c'è neanche il calcolo del cemento armato, insomma, e poi per un palo che vediamo tutti, anche se riguarda Via delle Primule del Cerreto, si vede questo palo gigantesco dall'Aurelia, quindi da tutte le parti della città si vede questo palo e essendo un palo abbastanza evidente bisognava anche preoccuparsi della struttura di contenimento, quindi la base di cemento, ripeto, sulla tabella non è segnato questo, però a prescindere da questa questione i lavori sono stati quasi ultimati, poi finalmente è intervenuta l'ordinanza di sospensione dei lavori del sindaco e nell'ordinanza di sospensione come motivazione si faceva proprio riferimento a quello che è stato detto per mesi, cioè che la procedura non era conforme al regolamento, quindi è una procedura illegittima. L'ordinanza tra l'altro è stata notificata, attuata, posta in essere con ritardo perché era stata adottata il 15 aprile, il 16 aprile i lavori andavano ancora avanti, sono andati avanti per tutta la mattinata e per parte del pomeriggio, poi grazie all'intervento della Polizia Municipale e del suo comandante, il Maggiore Sergio Blasi, che ringrazio, si è potuto interrompere i lavori, stavano quasi per collegare la corrente elettrica e quindi erano quasi ultimati i lavori, quindi siamo intervenuti appena in tempo per ripristinare o per tentare di ripristinare la legalità che è stata violata, ma è stato violato soprattutto un atto fondamentale della nostra città, cioè un regolamento comunale che adottato all'unanimità dal Consiglio Comunale e adottato dopo che due o forse anche tre regolamenti comunali erano stati bocciati dal TAR. Nel 2005 ci fu una grossissima, grandissima battaglia dall'allora, da parte dell'allora assessore all'ambiente, da parte di tutti i consiglieri comunali, che lottarono affinché la nostra città avesse un regolamento, affinché non si facesse calpestare dalle grosse società della telefonia. E in quell'anno l'antenna della discordia era quella di via, era quella della rotonda che si trova sulla 7 Venepalo vicino a via Europa, antenna che tra l'altro dal punto di vista architettonico e dal punto di vista dell'impatto ambientale è decisamente migliore di quella installata a Via delle Primule, che ha un impatto visivo, ambientale, insomma, deleterio. La situazione attuale è che i lavori, mi auguro, sono ancora sospesi. Non sappiamo cosa ha fatto la società per tentare di sbloccare i lavori. La sospensione è per 45 giorni, ma 45 giorni è il periodo massimo, in quanto la società viene invitata a conformarsi al regolamento. Conformarsi al regolamento significa conformarsi all'articolo 7 del regolamento, cioè la società deve pubblicare il piano delle antenne. Questo piano delle antenne deve essere reso pubblico anche attraverso una diffusione su come è scritto nel regolamento, su una testata a livello regionale, diffusa a livello regionale o anche nazionale, e poi deve essere sottoposto alle osservazioni dei cittadini per 30 giorni. Quindi i 45 giorni di sospensione sicuramente non bastano. Quindi mi sa che più che un termine massimo deve essere ritenuto un termine minimo, quello dei 45 giorni. Io poi insomma, vorrei capire anche quali sono le intenzioni dell'amministrazione, se con questo atto, che comunque la sospensione, anche se intervenuta in ritardo, comunque, e ne do atto al sindaco, è un atto di coraggio, perché comunque lui ha firmato un'ordinanza e quindi ha mostrato far sì che una grossa società, anzi due grosse società come l'Ericsson e l'H3G fossero, diciamo, comunque gli fosse creato un problema e comunque fosse arrestata la loro arroganza, diciamo, tutti usando anche l'aggettivo giusto. Perché diciamo, dagli incontri che abbiamo avuto in commissione e anche con il vice sindaco, l'antenna comunque era stata bloccata. Poi i lavori sono andati avanti all'insaputa dell'amministrazione, così ci è stato detto. Aspettiamo delle risposte e diciamo, mi riservo un secondo intervento in base a quello che dirà l'amministrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agaro. Risponde il vice sindaco Lauria. Prego, Lauria.
Abbiamo già ragionato quest'ultimo decennio su una situazione complessa, una terra delicata questa, perché se da un versante mette in gioco una serie di interessi, che sono gli interessi microcollettivi di una parte di cittadini, gli interessi più ampi di un'altra parte di cittadini, che poi nella misura in cui quell'antenna non viene installata là potrà essere posizionata da un'altra parte, e mette in gioco poi un interesse nazionale che è quello primario di copertura dell'intera rete di un territorio. E questo perché al tempo fu fatta una scelta decisiva, assorbente, cioè quella di dire equipariamo i tralicci, le antenne telefoniche sostanzialmente alle opere di urbanizzazione primaria, sostanzialmente a un palo della luce. E quindi oggi viviamo all'interno di questa riflessione quasi con uno strabismo, ma nel rispetto dell'interesse di chi ha la potenzialità che un'antenna venga messa a due passi da casa e quindi si muove, e questo lo potremmo far tutti e di questo ne dobbiamo avere rispetto. Però accennavo a questa forma di strabismo, perlomeno da un punto di vista dell'inquinamento, perché se da un lato individualmente vogliamo avere il diritto di autoinquinarsi con tutti i prodotti e con tutta la strumentazione che abbiamo in casa, e quindi abbiamo questo diritto largo di poter farci del male da soli, dall'altro vogliamo una perfezione da parte delle pubbliche amministrazioni. Io credo che questo sia una grossissima contraddizione. Questo da un punto di vista dell'inquinamento. Però credo che sia decisivo in questa riflessione e la ratio sottesa al decreto legislativo del 2003, che è successivo all'intervento della Corte Costituzionale che mise fuori gioco il decreto Gasbarri, ma che è un decreto legislativo con un impianto che sostanzialmente rivendica la stessa ratio di quel decreto, appunto, fatto fuori per altre questioni. E cioè a dire che, appunto, c'è un'equiparazione forte, clamorosa al tempo, fu questa, diciamo, decisione da parte del centrodestra di dire: guardate che l'antenna è opera di urbanizzazione primaria e quindi deve sostanzialmente andare per tutto l'intero territorio, anche comunale. Ora, per rispondere un po' a quello che diceva anche il consigliere Agaro, abbiamo fatto un percorso di riflessione, perché da sta parte noi dobbiamo valutare una serie di elementi che sono stati sostanzialmente i documenti prodotti dalla compagnia. L'altro elemento è stato anche una riflessione all'interno dell'ufficio, soprattutto da un punto di vista tecnico-ambientale, e a quel punto, nella misura in cui ci si è attivati anche per capire se c'era una conformità al regolamento, certamente abbiamo sostanzialmente sollecitato un intervento da parte dell'ufficio legale. Su questo io credo che il sindaco, come già fatto in altre occasioni, si è assunto una responsabilità, che è quello adesso di esporci comunque a una eventuale rivisitazione di questo regolamento nostro, che ha ormai qualche anno, rispetto alle iniziative giudiziarie che possono essere intraprese dalla compagnia. Qual è l'iniziativa giudiziaria che può essere assunta? Ad esempio quello di capire se lo stesso regolamento è un regolamento legittimo da un punto di vista, appunto, della conformità alla legislazione nazionale. Questo perché solo nella misura in cui apriamo dei contenziosi da un punto di vista, così per dire, amministrativi, solo nella misura in cui si apre sostanzialmente un conflitto con la compagnia, a quel punto la stessa compagnia deve capire se lo stesso regolamento che è stato sostanzialmente predisposto ormai da qualche anno da parte del Comune sia un regolamento sostanzialmente ormai conforme rispetto agli orientamenti che ad esempio il Consiglio di Stato recentemente, con una sentenza in sede giurisdizionale recentissima che è del gennaio di quest'anno ha ridato. Quindi abbiamo aperto sostanzialmente una partita, e questo per dire allora che noi ci siamo mossi anche attraverso una corretta valutazione da parte dei consiglieri di minoranza, che hanno detto: noi come ci muoviamo in questo momento? Ci muoviamo nel senso di capire se effettivamente ci sono dei pertugi all'interno del regolamento, per capire se questo procedimento effettivamente, al di là della conformità alla legge nazionale, era anche conforme al regolamento. E questo, ad esempio, in un certo momento l'ufficio, prendendo una domanda e sostanzialmente che era stata stilata secondo i prestampati che vengono previsti dalla legge nazionale, in un certo tempo non ha valutato questa conformità al regolamento. Però, tanto per dire, perché in questo momento ci siamo esposti, qual è adesso, che cosa andiamo a giocarci in questo momento? Abbiamo emesso una misura amministrativa, le compagnie sicuramente non staranno con le mani in mano e valuteranno se questo nostro regolamento, che è abbastanza datato, a questo punto è conforme alla legislazione nazionale. E ad esempio, proprio rispetto ad un'eccezione che è stata, secondo me, correttamente valutata dal consigliere Agaro, però poi non è che possiamo conoscere tutte le sentenze che nel frattempo vengono emesse, ne ricordo una che è estremamente, attinente alla questione dei piani annuali dell'installazione degli impianti. Proprio il Consiglio di Stato, che è la sezione sesta in sede giurisdizionale, nel 2006 sostanzialmente ha messo fuori gioco un regolamento comunale che prevedeva proprio questi piani annuali delle installazioni degli impianti. Questo per dire che noi poi andiamo, di pari passo, navighiamo un po' a vista rispetto all'evoluzione, a un punto di vista giurisprudenziale, rispetto a una riflessione che può essere fatta all'interno dell'ufficio, che ritorno a dire è una valutazione che a un certo momento è stata quella, in parte, come succede all'interno di un'amministrazione dove c'è il piano politico-amministrativo ma anche il piano tecnico del funzionario, in parte non conforme a quello che sostanzialmente noi sollecitavamo, che poi era in sostanza anche quello che sollecitava un po' il corpo dei consiglieri di minoranza. E c'è da dire, volevamo fare anche una battaglia politica noi, però ci siamo trovati con una riflessione tecnico-ambientale e giuridica che in un certo qual modo, a un certo punto, ci ha detto, vedete, possiamo prestare il fianco. E no, questa, di queste valutazioni dobbiamo tener conto da un punto di vista delle scelte amministrative che dobbiamo fare. Ecco perché a un certo momento poi, sostanzialmente, abbiamo cercato anche di attivarci per mediare contrapposti interessi. Si è arrivati a una riflessione che abbiamo fatto anche con alcuni consiglieri di minoranza nel dire, bene, siccome questa antenna allora alla fine la potranno fare, diciamo quali sono le problematiche. Le problematiche a un certo punto erano quelle dell'altezza.